Ok, cominciamo la lezione, spegniamo cortesemente i microfoni, buonasera a tutti. Ovviamente stasera la lezione la dedichiamo alle vittime di Yerushalayim e anche a quelli che sono feriti, che Hashem li manda pronta guarigione e che Hashem possa far finire veramente questa situazione al più presto possibile. Allora, riprendo un attimo un pezzetto della settimana scorsa. Proprio una delle ultime frasi che abbiamo detto è: per poter raggiungere un luogo che ci permetta di gridare dal cuore, se vi ricordate abbiamo parlato di gridare al cuore a Dio, ma non nel senso gridare, ma il cuore che grida, il cuore che esprime tutto il suo amore per Hashem. Allora, per poter raggiungere un luogo che ci permette di gridare dal cuore, abbiamo bisogno di accettare la situazione in cui ci troviamo e la sofferenza che ne deriva. E vi ricordate, questo era un punto importantissimo. Per poter superare una situazione, per poter superare una debolezza, una mancanza, una deficienza, quello che sia, tu devi accettare quello che sei in questo momento. Perché se non accetti, ma anche tra te stesso e te stesso, se non accetti, se non ammetti quello che sei ora, allora continuerai a ingannare te stesso, continuerai a pensare che sei a posto e non ti prenderai mai in mano e non vorrai mai curare le tue mancanze. Accettare è il passo più grande per poter cominciare la rinascita, il guarire, il mettersi a posto. Se tu non accetti, continuerai a far finta che è tutto a posto. Ed è il fatto che un'altra cosa che dobbiamo capire è che tutto quello che Hashem, tutto quello che si succede, viene da Dio e di conseguenza è solo per il nostro bene, anche se al momento attuale noi non lo capiamo, però appunto ricordiamo sempre tutto è da Dio e tutto è per il bene. Ok. Nuovo, andiamo avanti. Creare una connessione con lo tzaddik. Noi sappiamo che nella Torah è importante avere sempre, essere connessi con il tzaddik. Dal primo giorno, dal giorno 1 del mondo, c'era un umano che era, diciamo, portavoce, era il tzaddik, era portavoce tra l'umanità e Dio. Il primo uomo che era Adamo. Adamo era un tzaddik. Dopo di lui Noach, che non era neanche ebreo, però era un tzaddik. E poi i vari Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, le 12 tribù, ogni generazione, sempre, 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 c'è un tzaddik che è il, diciamo, portavoce di Hashem in questo mondo. È colui che è il pastore, diciamo, delle pecorelle, ok? È colui che si preoccupa delle pecorelle che stiano bene e si preoccupa di portarli al gregge e di farli connettere con Dio, perché il tzaddik, lui essendo tutto il tempo connesso con Dio, un tzaddik, essendo pur essendo carne e ossa come noi, non ha desideri fisici. Non ha desideri lucrativi. Un tzaddik non cerca soldi, un tzaddik non cerca di mangiare, non cerca di lusso, non cerca soltanto Hashem. La sua vita gira intorno a Dio, pregare, studiare e aiutare il prossimo. Allora, ragion per cui il tzaddik è così importante, perché non vive per se stesso, ma vive per il popolo, per le persone, e d'altra parte lui è connesso con Dio, perciò chi è connesso con Dio al 100%, lui può facilmente aiutarci a connetterci anche a noi con Dio. E questo è un po' il trait d'union, diciamo così. Essendo lui anche umano come noi e non un angelo, proprio perché è umano in carne e ossa come noi, allora noi riusciamo a connetterci con lui, parlare con lui, studiare da lui, imparare da lui, prendere esempio da lui. Allora, e questo è il punto del tzaddik in generale. Che da una parte è divino perché è connesso con Dio, d'altra parte è un umano come noi, perciò noi lo capiamo e lui capisce noi, perciò questo è il trait d'union che Hashem ha voluto creare, che ci sia sempre in ogni generazione. Allora dice così, La rivelazione principale di questi consigli deriva dalla connessione che si riesce a stabilire con appunto il tzaddik, che si è reso meritevole di venirne a conoscenza in prima persona. Tutto quello che stiamo studiando, tutti i segreti della Torah, i vari consigli che ci dà la Torah, lui, il tzaddik, li vive già in prima persona. Allora, qua dice, perciò la rivelazione principale di questi consigli deriva dalla connessione che si riesce a stabilire con lo tzaddik, che si è reso meritevole di venirne a conoscenza in prima persona. In ogni generazione vi sono tzaddikim che sono stati in grado di compiere i chiarimenti necessari per meritare una vera date conoscenza. Come spiega Rabbi Nathan, quanto più una persona avverte una connessione con lo tzaddik, che per primo ha scoperto i vari consigli, tanto più facilmente può raggiungere il luogo in cui il proprio cuore può gridare a gran voce. Connettersi a essere vicino a un tzaddik, a un maestro, a un mentore, ti aiuta a arrivare a questo posto dove tu riesci a gridare dal cuore per Hashem. Questa è la base del nostro tikkun. Connettersi sembra una cosa, è un'innovazione questa. Per connettersi con Dio abbiamo bisogno di connetterci al Tzaddik, che a sua volta è connesso con Dio. Ovviamente io parlo ogni giorno con Dio direttamente, ovviamente io metto i tefilin, faccio le preghiere, le benedizioni, tutto quanto, e spero in Dio. Ovviamente, ciò non toglie, anzi, al contrario, il fatto che c'è un Tzaddik che mi aiuta non toglie del mio rapporto intimo con Dio, al contrario. È lui che mi aiuta a intensificare il mio rapporto con Dio. Attenzione, non facciamo, non prendiamo, non capiamo male questo concetto del tzaddik. È in mezzo, ma è nullo. È in mezzo, ma è trasparente il tzaddik. Perciò lui non vuole mettersi in mezzo. Lui semplicemente ci aiuta. Perciò questa è la base del nostro tikkun. Attraverso questi due aspetti, che possono essere riassunti come la connessione con lo tzaddik e il grido del cuore, ci vengono rivelate una saggezza del tutto nuova e una rinnovata comprensione. La luce della nostra anima comincia a risplendere e ne derivano meravigliosi consigli. Ok, adesso qua porta un passo del Devarim. E tu li imprimerai nel tuo cuore, che diciamo nel Shema, no? Allora, in principio, la fede di una persona è costituita dalla sua consapevolezza che esistono Dio, la Torah e le mitzvot, che poi è tutt'uno, ovviamente. Ok? Perciò la fede, su cosa si basa? Sulla consapevolezza che c'è un Dio. Questo Dio ci ha dato la Torah e nella Torah ci sono le mitzvot che vuole che noi facciamo. Che tutto deriva da Dio. Questa è la base della fede. Tuttavia, mancano l'aspetto dell'illuminismo e del sentire veramente questa fede nel proprio cuore. Perciò bisogna anche sentirlo nel cuore. Imprimere la fede nel proprio cuore significa essere consapevoli e sentire nel profondo che tutto deriva da lui. Come fai ad avere fede in Dio? Quando tu metti nel tuo cuore, imprimi nel tuo cuore che non esiste sfortuna. Non esiste misfatto, non esiste. Tutto è da Dio. Esiste una cosa non piacevole? Sì. Esiste una difficoltà? Sì. Ma è da Dio che lui Dio supervisiona ogni dettaglio attraverso un perfetto controllo divino. Non c'è. Ah, questo dettaglio a Dio gli è sfuggito. Ha fatto un qualcosa, però l'1% è andato storto. No, non esiste. Dio quando fa qualcosa, la divina provvidenza, cosa vuol dire? Provvede su tutto, lui controlla tutto, non c'è, niente è il caso, non esiste il caso, esiste la volontà di Hashem. Perciò che Hashem supervisiona ogni dettaglio attraverso un perfetto controllo divino. La nostra reazione ad una situazione stressante o dolorosa è in grado di mostrarci in che modo siamo riusciti a imprimere la fede nel nostro cuore. Quando puoi vedere se veramente tu stai iniettando, imprimendo fede sana dentro di te? Sai quando? Quando davanti a una situazione difficile, dolorosa o stressante, non perdi la testa. Rimani calmo, rimani tranquillo, non ti senti abbandonato. Questa è la fede. La prova del 9, se veramente sei riuscito a, se sei pieno di fede, è come reagisci alle difficoltà della vita. Quando ci sentiamo umiliati o in imbarazzo, reagiamo adirandoci. Reagiamo adirandoci e cercando vendetta? Qualcuno ci svergogna, qualcuno ci offende. Cosa facciamo? Ci arrabbiamo e cerchiamo di alla prima di vendicarci? O ci rendiamo meritevoli di aver mantenuto una reazione diversa e di aver sentito nel nostro cuore che tutto ciò che è accaduto è stato di certo per volontà di Hashem. Come fai a pensare di vendicarti quando quella persona lì era una marionetta di Dio. È Dio che ha fatto succedere quella cosa, è Dio che gli ha messo le parole in bocca. L'abbiamo spiegato diverse volte che poi la persona che fa il peccato è un altro discorso, lui dovrà a sua volta rendere conto a Dio che ti ha svergognato, che ti ha rubato, quello che sia. Lui poi se la vede con Dio, ma tu che ricevi il danno, devi sapere, lui è soltanto un tramite, un mezzo. In realtà tutto arriva da Hashem. In quanto parte della sua divina supervisione è che tutto è per il nostro bene. E lo so che non è facile. È vero che il primo istinto è, quando qualcuno ti fa qualcosa, è di reagire. Però la Torah ci insegna, attenzione. Non reagire, accetta che questa è la volontà di Hashem. Imprimere la fede nel cuore comporta un sentimento di calma mentale. Questo se lo deve imprimere nella testa. Quando io, un'altra prova del 9, quando io posso dire che veramente ho fede, quando sono tranquillo interiormente. Calma mentale, pace e tranquillità dell'anima. Non andare in panico. Cosa faccio adesso? Cosa succede? È su, è giù, e tutte le varie. No, perché quello vuol dire perdere la fede. Ma se tu non hai perso la fede, anche la cosa più difficile che ti possa succedere. Non ti perdi in un bicchiere d'acqua, rimani sicuro, dici, ok, è difficile, è dura, però confido in Dio, sicuramente lui sa meglio di me e poi alla fin fine un qualcosa di buono si rivelerà in questa cosa amara. Ma questo lo vediamo ogni, non dico ogni giorno, ma ogni istante del giorno. Ogni momento che abbiamo difficoltà e prove, è ovvio, non dobbiamo perderci in un bicchiere d'acqua. Perciò, imprimere la fede nel cuore comporta un sentimento di calma mentale, pace e tranquillità dell'anima e felicità interiore nel sapere che tutto è davvero opera di Hashem e pertanto può trasformarsi in meglio da un momento all'altro. Questo è un pensiero che ho fatto altre volte, che anche ho condiviso, no? Mettiamo conto, ci troviamo in una stanza, no? In un posto in casa, dove sia, non è importante. E in questa casa c'è un re, c'è un presidente importante, il capo di Italia, quello che sia, qualcuno, una persona che ci dà sicurezza. Tu, quando sei accanto a questa persona, hai paura di qualcosa? No. Qualsiasi cosa succeda, tu ti senti sicuro perché c'è lui che ti senti protetto. Non vai mai a pensare adesso cosa facciamo. Io seguo lui mi dà sicurezza, sono sicuro che questa cosa. Ecco. Miliardi di volte in più è quando noi riusciamo a vedere che in questa stanza, in questa casa, c'è Dio, che anche se non lo vediamo è lì presente. E allora, se un umano riesce a darci sicurezza, figuriamoci quanto Dio può darci sicurezza. Solo che il punto è che cos'è? Che noi non vediamo. L'umano, il re, il presidente, lo vediamo qui accanto a noi, lo vediamo, lo sentiamo. Dio non lo vediamo, non lo sentiamo. E questo è il punto. Allora qua ti dice, abbi in mente che anche se non lo vedi, Dio è sempre a gomito con te, è attaccato a te. Allora come fai ad avere paura quando è Dio accanto a te? Come fai a perdere la bussola, andare in escandescenza quando Dio ti sta guardando, ascoltando? È tutto sotto controllo, tranquillo. Come l'esempio, no? Questo l'ho fatto durante un video 2 o 3 anni fa, ero in volo, e ho fatto un video in volo, e dicendo così, quando tu sei in volo e magari in quel momento c'è turbolenza, no? A volte succede che c'è turbolenza. A te ti viene in mente di andare a bussare nella cabina del capitano a dire, beh, cosa succede, tutto a posto? No, sai che fa parte del viaggio, ci sono momenti di turbolenza, ma ti fidi che il capitano che si trova lì davanti sa quello che fa. Perciò nei momenti di turbolenza della vita, nessuno va a pensare, mi butto giù dall'aereo perché sta tremando. Noi cosa pensiamo? Lui sa quello che fa, è il suo lavoro. Idem dicasi con Hashem. Durante le turbolenze della nostra vita, non dobbiamo pensare di abbandonare la nave. Dio sta guidando la nave, l'aereo, il treno, quello che sia, la mia vita, è lui che porta le turbolenze. Perciò le turbolenze di Hashem sono benedizione. Non sono. A noi ne percepiamo come turbolenza, ma è una benedizione perché viene da Dio. Il castigo che i genitori danno ai bambini è per il loro bene e per il loro male. Ah, ovviamente i genitori castigano i figli per il loro bene, perché è un atto educativo. E castigo non vuol dire picchiare o alzare le mani. Castigo. Perciò quando veniamo scossi dalla vita dobbiamo dire: oh, questo è Hashem. Questo è il percorso tracciato. Tutto è davvero opera di Hashem e pertanto può trasformarsi in meglio da un momento all'altro. Tieniti forte. Quando c'è turbolenza, cosa c'è? Chiudiamo la cintura di sicurezza, no? Mettiamo la cintura. Idem nella vita. La tua vita sta tremando? Mettiti una cintura di sicurezza. Vuol dire attaccati a Dio, legati a Dio. E stai sicuro che prima o poi questa turbolenza passa. Questo è il percorso tracciato da chi? Niente meno che da re David, che disse: scelgo la strada della fede nel Tehilim, nel Salmi 119, passo 30. Scelgo la strada della fede. Non scelgo la frase. Chi meglio di Davide, che scappava tutto il tempo, che aveva la gente che le voleva uccidere, aveva guerra, eppure lui era pura fede in Hashem, non si è mai perso d'animo. Infatti lui scrive: scelgo la strada della fede, della Emunah. Vuol dire scegliere, cercare e trovare Hashem in ogni cosa. Cosa vuol dire cerco la strada della fede? Trovi, cerchi e trovi Hashem in ogni disegno. Questa è fede. Non esiste sfortuna. Non esiste Hamas, non esiste niente. Esiste Hashem. Vuol dire scegliere, cercare e trovare Hashem in ogni cosa, eh? E credere che tutto accade per il nostro bene. I cabalisti spiegano che la parola ebraica utilizzata per dire scelgo, quello che dice Re Davide, scelgo la strada della fede. Come si dice in ebraico scelgo? Bacharti. Questa parola possiede il valore numerico di 620. La stesso valore numerico di Keter, che è la corona. Keter, quando parliamo Keter, è la cosa più alta, prima di tutti gli Shtalsheluti, questi mondi, no? Che si susseguono da Dio a noi, ci sono infinità di mondi che filtrano, diciamo, la luce di Hashem. Keter è il più alto che c'è, è la corona del re. Perciò, scegliere di avere fede è una scelta. Non è un obbligo, non è un qualcosa che tu ricevi in eredità, e non è una cosa automatica. Sei tu che scegli di volere fede, come sei tu che scegli di voler avere paura, ovvero mancanza di fede. Perciò scegliere, bacharti, è 620, che è lo stesso valore della corona, la cosa più alta che c'è dopo Hashem. Perché sei tu che devi scegliere. Voler essere felici è una scelta. Voler essere gioiosi, tranquilli, raggianti è una scelta. Perché se io devo andare e dire vediamo cosa succede oggi, non avrò mai tranquillità, sicurezza e gioia. Sono io che devo volere essere tranquillo. Sono io che devo cercare la verità, la luce. Niente viene in automatico. Noi dobbiamo essere alla ricerca. Bacharti. Ho scelto io di avere fede. La fede non ti arriva da sola. Ho scelto io di essere gioioso. Ho scelto io. Perciò se manca la scelta, manca tutto. La volontà è questa, che io scelgo. La luce di Keter, di questa corona, è rappresentata dalla luce nascosta che viene rivelata ad una persona quando quest'ultima sceglie la strada della fede. Perciò quando tu scegli, ti arriva la luce della corona. Si tratta della luce attraverso la quale gli tzaddikim vedono il controllo di Hashem su ogni cosa al mondo. Ed è grazie a questa luce che essi si rendono meritevoli di accogliere sempre più fede nei loro cuori, perché vedono una luce. Perciò più vedi luce, più hai fede, più vedi luce. Vai insieme. Quando una persona si ritrova nell'oscurità, tutti i pensieri che dedica a Dio purificano la sua anima. Non in sinagoga, quando sei nell'oscurità, quando sei in un momento difficile, quando ti trovi in ospedale, quando ti trovi in un momento che non sai più cosa fare, è in quel momento di oscurità. Tutti i pensieri che tu hai sono rivolti a Dio. Allora, questi pensieri che tu riesci ad avere durante la difficoltà purificano la sua anima con correzioni illimitate. Quando tu sei in ospedale, quando tu sei in una situazione difficile, pensi a tutto, pensi alla sfortuna, pensi a che Dio mi sta punendo, pensi a tutte le cose negative. Però se tu riesci in questo momento, dici, pensi a Dio, allora in questo momento è così difficile pensare a Dio, ti purifica l'anima e tutte le correzioni che stai cercando di avere sono illimitate. Tikkun diventa illimitato. In quel momento assiste alla rivelazione di parte di quella luce nascosta, una parte soltanto. Quando anche nella difficoltà riesce a dire Hashem. Ok, fermiamoci un attimo. A voi.
Posso? Ma a me sembra che la scelta sia anche reciproca, cioè nel senso che se Bacardi fa 620 e io sono quello che sceglie come devo comportarmi, no? Che equivale a Keter, come abbiamo detto, ma equivale anche al numero delle mitzvot più le leggi di Noach, 620. Ma perché dico reciproca? Perché io Bacarti, ma Baruch Atah eccetera, Asher Bacharbanu Bicolamim. Quindi è anche Hashem che sceglie. Quindi io scelgo l'Emunah, il bitul in lui, la fiducia, eccetera. Ma lui sceglie me. Quindi c'è questo gioco di reciprocità, secondo me, che è molto, molto, molto affettuoso, diciamo così,
Sì,
ecco.
sì.
E quindi ecco, ci troviamo in un rapporto d'amore, nel senso
Una
che
simbiosi, si può dire,
una simbiosi, sia Sherba Carbana, quindi è quando lo
assolutamente.
diciamo quando andiamo a Sefra, insomma.
Sì. Ogni mattina in realtà lo diciamo.
Sì, certo,
Sì,
insomma,
sì,
è
sì, sì, sì.
importante quel momento lì, molto forte quando vai a Sefra, insomma, quindi
Sì.
a parte le
Ok.
Berakhot mattina, insomma, certo. Fidesciano mi
Sì,
totale.
noi scegliamo lui e lui sceglie noi, anzi la nostra scelta è in base al fatto che lui ci ha scelto. Sì. Ok, va bene.
Cioè, la nostra scelta è accettare di essere scelti e scegliere in questo senso.
Bello, ok. Continuare a scegliere. Ok. Va bene, ok. Qualcun altro? Rottas?
Allora, Keter fa parte dell'albero sefirotico ed è tra l'altro la proiezione dell'albero centrale delle Sefirot, perché Keter proietta su Da'at, che è centrale, che proietta su Tiferet, che proietta su Yesod fino a Malkut. Questo cosa vuol dire? Che la luce di Keter, che è proprio quella più in alto, quando dà una sua proiezione allo Tzaddik, o comunque chiunque abbia un'emunà enorme, ha la possibilità di dare Da'at, che vuol dire conoscenza, Tiferet, che vuol dire bellezza, ma vuol dire anche armonia, perché è il risultato della sintesi fra Gevurah e Chesed, Shaar Abramo, Isacco, Tiferet e Yaakov, che siamo noi, Am Israele. E Yesod è il fondamento. È la fondamento, una casa non sta in piedi se non ci sono metri e metri di cemento sotto il terreno per tenerla fondamentalmente forte. E poi abbiamo Malchut, che è il regno, che viene proprio come Sefirah in basso rispetto a quella di Keter. E questo dice tutto sul fatto che poi le sefirot laterali sono una emanazione. E se 120, come ha detto molto bene il nostro amico Schneur Zalman Messina, sono praticamente 613 più 7, 620 mi sono complete con quelle 7 di Noach, 613 note più 7 di Noach, che se le leggiamo senza lo zero, che sappiamo che in gematria si può fare, viene fuori 62, che è letto però dalla parte ebraica, quindi da destra a sinistra, viene fuori 26, che è il nome di Hashem.
Wow, grazie Rotas. Vittorio, vuoi dire qualcosa? No? Ok. Ok, andiamo avanti. Apatia. Apatia santa, però. Adesso vediamo cosa vuol dire. Hashem ha posto molti tratti differenti nel cuore delle persone. E uno di questi è l'apatia. Solitamente si tratta di una caratteristica negativa. Quando tu dici apatia, ti viene in mente qualcosa di negativo, di spento, di smorto. Che questa caratteristica negativa spinge una persona a non fare nulla di effettivo. Sei apatico, vuol dire non reagisci, ma vi è anche l'apatia da parte della santità. Talvolta, quando ci accade qualcosa, tendiamo a prenderla troppo a cuore, no? Siamo umani, specialmente le donne, no? Su questo sono più fragili che di norma, prendono più a cuore una cosa più che un uomo. Occorre sempre essere consapevoli che questo accade per opera dello Yetzer Hara. Questo prendere sempre tutto troppo a cuore è uno dei trucchi del Yetzer Hara e spiega che mira a farci cadere. Il Serà non vuole mai il nostro bene, vuole soltanto farci cadere. Perché se noi siamo forti, lui è debole. Se noi siamo forti, lui viene eliminato. Allora lui non vuole essere eliminato. A sua volta vuole farci cadere a noi, ok? Perciò viene con diversi trucchi, con diversi escamotage di come farci cadere. E di norma è la tristezza, di norma. Quando riesce a renderti triste, riesce a farti cadere poi come domino. Allora qua dice così: occorre essere consapevoli che questo prendere troppo a cuore accade per opera dello Yetzer Hara che mira a farci cadere. Quando il nostro cuore cade, si abbandona alla pesantezza e alla tristezza nei propri confronti e nei confronti degli altri e del resto del mondo. Perciò, quando tu il tuo cuore non regge più, cade per modo di dire, allora ti butti alla pesantezza, alla tristezza, proprio cadi in depressione, diciamola così. Quando questo accade, diventa molto difficile pensare e agire nel modo migliore. Quando sei triste, perché è la tristezza la peggiore? Perché quando sei triste non capisci più niente, non connetti più niente. Vedi tutto nero, vedi tutto rovinato, tutto che sta. Non riesci a vedere uno spiraglio di luce. Perché? Perché moralmente non sei recettivo, non riesci a vedere neanche uno spiraglio di luce. Perché sei così nero, sei così abbattuto, così triste, così svogliato e chi più ne ha più ne metta, che non riesci neanche, come gli ebrei in Egitto, quando Mosè è venuto a dire Dio mi ha mandato a salvarvi, gli ebrei gli hanno creduto? No, all'inizio. Neanche gli ebrei hanno creduto in Mosè. Perché no? Perché erano così abbattuti dopo centinaia di anni di schiavitù e di sofferenza e di buio che non riuscivano neanche più a connettere, a pensare che ci possa essere una salvezza. Erano talmente impregnati nella tristezza e nel male che non ci credevano neanche loro. E questo è il punto. Quando questo accade, diventa molto difficile pensare e agire nel modo migliore. Questo indebolimento della volontà e delle buone azioni di una persona è esattamente quello che il nostro Yetzer Hara vuole, di farci indebolire. Perciò, questo è interessante, più del peccato, lo Yetzer Hara desidera la caduta che segue il peccato stesso. Pardon, a Yetzer Hara non interessa tanto farti peccare, quanto buttarti giù. Se per farti cadere di spirito, farti cadere di gioia, farti cadere, c'è bisogno di farti peccare, lui ti fa peccare, ma il peccare è una caramellina. Lui dice: ok, ti faccio peccare in modo che tu sarai triste dopo che hai peccato. Ma a lui non interessa che tu pecchi, interessa che tu sei triste, che sei demoralizzato. Ah, allora adesso posso veramente buttarti giù, fare capo come si deve. Vedete? Vedete il passaggio? Lui usa un peccato per farti peccare e quando tu ti accorgi che hai peccato, ti senti triste che hai peccato, ah, allora lui è contento. Più del peccato, lo Yetzer Hara desidera la caduta che segue il peccato stesso. Pertanto, ogni volta che ci troviamo in situazioni difficili, causate dalle azioni degli altri, da eventi che interessano il mondo intero o dai nostri stessi fallimenti, il consiglio migliore che possiamo ricevere è di agire secondo l'apatia santa. Cosa vuol dire? E dire: non mi importa, sarà quel che sarà. Apatia di norma è negativa, vuol dire che tu non reagisci, non sei apatico. Ma visto dal punto di vista santo, può essere una grande cosa. Nella santità essere apatici vuol dire: ok, accetto quello che mi è successo. Sarà quel che sarà. Dio sa quel che fa. Non è apatia questa? Sì, ma non è anche pura fede? Ovviamente sì. È apatia, ma nell'ambito della santità. Perciò quello che è apatia di norma è brutto, negativo, da cancellare. Ma se questa apatia la portiamo nel mondo della santità e diciamo e diventiamo apatici alle controverse, versie, controversie,
Controversie.
ok. Allora, quello è già buono. Rimanere apatici alle avversità della vita è buono perché non prendi a cuore. Perché dici: ok, Dio sa, accetto. Perciò vedete, la stessa cosa nel mondo fisico, nel mondo normale, è non kasher, apatia. Ma visto dal punto, se lo metti nel mondo della santità, apatia a volte è un'ottima cosa. Accettare tutto la volontà di Hashem.
Cioè
Non sia.
praticamente un muro di gomma contro lo Yetzer Hara. Dice, per me va bene così, non mi turba, non ti do la minima, insomma.
Sì.
Non ti lascio operare perché non creo nessun spiraglio perché tu possa
Non
entrare. Cioè,
mi
lo
tocchi, non.
spirito di follia non entra in me perché faccio il muro di gomma. In
Bravo, spirito di follia, bravo.
questo senso, sì,
Non siamo stati noi a creare il mondo e non siamo noi a crearlo nuovamente ogni giorno e rinnovarlo in continuazione, no? La Kabbalah spiega. Ogni istante Dio sta ricreando il mondo da nuovo, ogni istante. Dice, chi l'ha fatto questo? Noi o lui? No, l'ha fatto Dio. Non siamo noi che abbiamo creato il mondo e non siamo noi a ricrearlo ogni momento. C'è un limite alla responsabilità che possiamo attribuire a noi stessi. Per quanto è giusto prenderti responsabilità, ma è anche giusto dire, questa non è la mia responsabilità. Questo l'ha fatto Dio, lui lo sa. Non sei tu, non sei tu Dio, non hai creato il mondo e non hai la responsabilità di tutto quello che succede. Fai il tuo e Dio fa il suo. Non ti intromettere nel suo campo, nel suo lavoro. Il nostro compito è fare del nostro meglio e tenere lontano il male quanto più possibile, ovvio. Noi facciamo il nostro, ovvio. Allo stesso tempo, vi sono cose che semplicemente non siamo in grado di influenzare. Non tutto è in mano tua. E in questo caso dobbiamo soltanto dirci, non importa. Ok? Lascio in mano a Dio. Lo scopo principale di tutto questo è portare il nostro cuore in una condizione di calma e compostezza. Calma. Non è la fine del mondo. Hai sbagliato, hai fallito, hai peccato. Non è finito né il mondo né il tuo mondo. Dio metterà a posto. Non sei tu il creatore del mondo, è Dio che ha creato il mondo. L'apatia santa, il ripeterci che sarà quel che sarà, sarà quel che Hashem vuole, è uno strumento che ci permette di riconoscere il fatto che ogni cosa deriva da Hashem. E che dunque tutto è per il meglio. Abbiamo bisogno di questo consiglio in modo da non cadere nella trappola della disperazione e della tristezza. Apatia dal punto di vista santo vuol dire non te la prendi a cuore e non perdi la tua sicurezza davanti alle avversità. Questo tipo di apatia, cosa succede? Fa in modo che tu non cadi in disperazione e in tristezza. Perciò vediamo che apatia in questo senso è molto buona. Questo consiglio contiene le fondamenta per la costruzione del livello più profondo della nostra fede. E rimani apatico davanti a tutti i problemi della vita. Ripeto, attenzione, ovvio che poi bisogna reagire, bisogna cercare di mettere a posto, ma qua dice, tu fai il tuo e Hashem farà il suo. Non sei da solo che devi mettere a posto il mondo, non sei da solo che devi mettere a posto la tua situazione, sei insieme a Dio. Dio è sempre socio nelle nostre azioni. Perciò tu sappi che hai un bravo socio. Però se tu fai la tua parte, lui fa la sua, come in una società. Ognuno deve mettere una quota, un qualcosa. Anche chi non mette soldi ma mette lavoro, ma lavoro deve, cioè, sono delle società che c'è uno che mette il capitale e l'altro fa il lavoro. È comunque una società. Ognuno mette quello che lui ha. Tu metti il tuo. E stai tranquillo che Dio mette la sua. Stai tranquillo. Questo consiglio contiene le fondamenta per la costruzione del livello più profondo della fede. Non sono da solo, non devo finire l'opera da solo. Hashem è con me. Accada quel che accada, succeda quel che succeda, non mi scompongo. È facile leggerlo, un po' meno viverlo. Però siamo qua per imparare. Perciò da stasera in poi, prima prima di quando ci succedono quelle cose che stiamo leggendo, che prima di andare in panico, ricordiamoci la lezione di stasera. Diciamo alt, apatico, non mi scompongo, Dio lo sa. Magari all'inizio forse è difficile, però poi pian piano, pian piano, pian piano, è tutto un allenamento. Rechis Kiau, che era un portentoso tzaddik e discendeva dalla radice dell'anima di Mashiach, cioè era un grande, commise un errore. Anche lui ha fatto un errore quando decise di prendere sulle proprie spalle una responsabilità eccessiva. Cosa? Il re Chischiau non si era mai sposato. E non aveva avuto figli. Ma perché? Allorché il profeta Yeshayahu si recò da lui e disse: tu morirai e non vivrai. Cosa intendeva dire? E questo è scritto in Isaia 38:1, intendendo che dopo la sua morte naturale in questo mondo non vi sarebbe stato alcun posto per lui neanche nel mondo a venire. Noi sappiamo che noi viviamo in questo mondo, moriamo, però poi continuiamo la nostra vita nel mondo, nell'altro mondo. Quali stai essendo tu quando morirai? Non avrai una vita nell'altro mondo. Perché? Chischiao gli chiese: perché dici ciò? Per quale ragione? Il profeta rispose: perché non ti sei sposato e non hai mai voluto avere figli. E allora tu non hai voluto di proposito avere figli, allora non avrai una vita nell'aldilà. A quel punto Chischiau disse: sì, vieni che ti spiego perché non ho voluto sposarmi e avere figli. Ho avuto attraverso Ruach HaKodesh, lo spirito divino, ha avuto una profezia, diciamo così, che è, cosa ha visto in questa profezia? Che avrò dei figli che saranno malvagi e faranno cose terribili. Per questo non mi sono sposato, perché vedo ciò che accadrà. Per parentesi, quando il profeta dice che tu morirai e non avrai vita, perché lui di proposito non ha voluto avere figli, non perché non ha e non è riuscito, che sia chiaro. Allora dice: sì, io non ho voluto sposarmi. Perché io ho visto i figli che avrò, ho visto che saranno dei malvagi, dei Rishaim. Allora, di proposito, non ho voluto avere figli. Per portare figli malvagi al mondo, ho preferito non sposarmi e non avere figli. Isaia gli rispose: ciò che Hashem fa in questo mondo non è affar tuo, non devi preoccuparti. È una tua mitzvah sposarti e cercare di avere figli. Fai il tuo lavoro e Hashem farà il suo. Cosa stai a preoccuparti? Capite il punto? Lui non voleva avere figli perché aveva visto che loro saranno dei malvagi. E il profeta dice: ma non è affar tuo. Tu hai una mitzvah di sposarti e di cercare di avere figli? Fallo. Se poi verranno fuori figli malvagi, non è affar tuo. Tu devi fare la tua mitzvah. Fai il tuo lavoro e Hashem farà il suo. Ciò che Hashem fa non è un tuo problema. Perché ti preoccupi? Devi solo accettarlo con amore. Cosa succede? Re Chischiao si pentì, si sposò e ebbe dei figli. Suo figlio Menashe fu infatti un uomo molto empio, come lui aveva previsto, e portò il popolo di Israele a peccare. Non soltanto che lui peccava, ha portato il popolo a peccare, esattamente come il papà aveva predetto. Il re, tuttavia, non aveva predetto la fine della storia. Il papà aveva visto che suo figlio sarà malvagio, però non ha visto l'ultimo pezzo della vita del figlio. Cos'era l'ultimo pezzo della storia? Perché Menashe, questo figlio, compì una grande teshuva, alla fine si è pentito e è tornato a Dio e divenne uno dei più grandi balè teshuva vissuti, colui che ha fatto teshuva. I primi pentiti era lui. Pertanto, c'è il concetto che dobbiamo annullare noi stessi e accettare che sia Hashem a comandare il mondo. Non puoi pensare di non sposarti e non fare figli perché forse tuo figlio sarà un malvagio. Non è un pensiero da fare. Come la storia di Rabbi Akiva, vi ricordate che lui aveva visto che la figlia sarebbe morta il giorno del suo matrimonio e allora lui non voleva che mai che si sposasse, più che altro per non far soffrire anche il marito, no? Che ha appena sposato. E poi si è detto, ma com'è possibile? Non posso fare una cosa del genere. È una mitzvah di sposarsi. Poi lui, allora, quando è arrivato il momento, l'ha fatta sposare e il giorno dopo, vabbè, ripetiamo, e il giorno dopo del matrimonio la figlia viene dal papà e dice, papà, papà, non sai, siamo stati miracolati. Cioè, cosa, cosa? Sto parlando ovviamente all'epoca di Rabbi Akiva, non c'erano case, vivevano in tende, no? Dice, stamattina, quando ci siamo svegliati, abbiamo visto un serpente fuori dalla nostra tenda ucciso, un serpente velenoso che poteva ucciderci. E lei dice, ieri sera, quando io sono arrivata e ho tolto il tulle della sposa, ho infilzato, sapete, c'è l'ago, c'è la stecca, chiamiamolo come vogliamo, no? Ho infilzato al muro per poi entrare in casa. E io non me ne sono accorto, ma infilzandolo all'albero, perdono, non al muro, all'albero, infilzandolo all'albero, ho ucciso questo serpente e soltanto stamattina ce ne siamo accorti. Allora il papà dice: raccontami, che cosa hai fatto di buono in questi giorni che ti ha salvato la vita? Ma lei pensa, ah sì, in realtà ieri sera durante i balli, le nozze e tutto quanto, ho visto un povero che era entrato nella sala e l'ho visto che era un po' spaesato. Da solo ho lasciato le mie amiche, sono corsa da lui, l'ho fatto entrare, l'ho fatto sedere, gli ho dato da mangiare. E poi sono tornato dalle mie amiche. Dice, ah, la tzedakah salva dalla vita, dalla morte. C'è scritto, no? Vedi, tu ieri sera, in quel momento così di gioia, hai pensato anche in quel momento a un povero, Dio ti ha salvato. Tu dovevi morire, era scritto che oggi dovevi morire. Però tu sei riuscito a cambiare il tuo destino tramite la mitzvah. Perciò anche lì, alla Rabbi Akiva, prima era restio. Non la faccio sposare. Poi ha pensato: no, non posso andare contro la natura, non posso andare contro la Torah. La Torah vuole che lei si sposa. Dio è più grande di quello che io ho visto. Infatti è successo. Dio è più grande di quello che noi vediamo, di quello che noi pensiamo, è più grande delle nostre paure anche. Non dobbiamo evitare di fare una cosa perché ho paura che forse fallirò. La paura del fallimento è peggio del fallimento in sé. La paura di sbagliare è peggio di sbagliare, perché ti blocca, non ti fa fare niente. Sbagliare è giusto, sbagliare è umano. Sbagli una volta, due, tre, mille, ma ogni volta che sbagli, sbagli meglio, perché poi arrivi a un livello migliore. Ma non fare per non sbagliare non è umano. Pertanto, c'è il concetto che dobbiamo annullare noi stessi e accettare che sia Hashem a comandare il mondo. A volte dobbiamo praticare la saggezza insita nel detto che dice: perché preoccuparmene? Io non sono Dio. Impariamo anche noi a dire: io non sono Dio, non posso preoccuparmi di tutto il mondo. Io mi limito a fare il mio nel migliore dei modi e sono sicuro che poi Dio farà anche lui il suo nel migliore dei modi. Invece di turbarmi perché non c'è nulla che io possa fare in una certa situazione, mi limiterò a ricordarmi che non sono io a controllare il mondo. È una brutta bestia. Quella di voler controllare il mondo, quella di voler controllare la mia vita e tutto quanto sotto il mio controllo, è brutto. tu fai il tuo e Hashem farà il suo. Quando entri in questa veduta, in questo modo di vivere, tutto è più leggero, è tutto più facile, è tutto più bello. Non ho paura di sbagliare. Non ho paura di fare per la paura di sbagliare. Non è bello vivere così. Fai, sbaglia, ma fatti una risata pure. Hai versato. Ma chi se ne importa? La Torah non vuole che siamo rigidi. Rigidità non è bello, non è sano, è una brutta malattia. Tranquillo. Sai già che sbaglierai. Sa, te lo firmo io. Sbaglierai. Fallo lo stesso. Ho paura di fare Shabbat perché ho paura che forse sbaglierò un qualcosa e allora offenderò maggiormente Dio. Su via. Dio si offende, magari se si offende, magari si offende di più se tu non ci provi neanche, ma non se tu ci provi e sbagli. Anzi, Dio si fa una sana risata se hai sbagliato, perché ci hai provato, lui è felice che ci hai provato. E sbagli una, sbagli due, poi prima o poi azzecchi. Perciò non siamo rigidi, non va bene essere rigidi. Ok, finito. A voi.
Io volevo solo chiedere se questo libro che sta leggendo è una traduzione da un'altra lingua, dall'inglese.
Assolutamente sì, dall'ebraico.
Ah, dall'ebraico? Io
Vabbè,
scritto.
questi sono, sto guardando adesso l'inizio del libro. Questo è, ma sicuramente in ebraico, certo, è un libro dei maestri di Breslev, questo, in ebraico.
Ah, ok. Sì.
Sì.
No, perché mi interrogavo sulla traduzione del termine apatia, che in italiano ha un'accezione un po' diversa, insomma, secondo me.
Cioè,
Allora,
cosa dice apatia?
l'apatia è più quando una persona apatica è una persona che non ha voglia di fare niente, che tutto gli passa davanti, ma non se ne occupa, non se ne preoccupa. E quindi in questo caso mi sembrava
Secondo lei cos'è la parola più giusta da usare allora?
distacco dalle cose, un po' di distacco, diciamo, dalle situazioni, ma apatia non sono d'accordo. Cioè, nel senso che apatia, adesso magari
Troppo
qualcuno
forte, forse?
mi può, ma non è consona, perché l'apatia non è dire, ah, va bene, tutto viene da Kadosh Baruch Hu e allora l'accetto. Non è apatia questa è fede, questa è bitachon.
Sì, d'accordo, ma una persona che non reagisce e dice ok, sia quel che sia, come la.
È accettazione,
Non è apatia.
l'accettazione è un po', prendi il distacco, accetti la cosa e ti distacchi un po', diciamo, dalla cosa emotivamente, ma l'apatia è un'altra cosa.
Ok.
No,
Amorfo? Ah.
no, neanche amorfo, va
Neanche
bene.
amorfo.
No, no. No. Vabbè, ma adesso non
Sono
voglio mica criticare chi è
d'accordo, è una
amorfo.
traduzione. Sono d'accordo con il consiglio di Silvio Bassi, perché quando uno è apatico è come nelle sabbie mobili, non ha neanche voglia di reagire,
Esatto.
non c'è neanche il desiderio di reazione, o non c'è neanche la fede più. E questo è infatti è una cosa terribile. In genere l'apatico può essere salvato solo da un intervento esterno, come un po' come Mitzrayim, ristrettezze, che Mezzarim, che Hashem ci ha tirato fuori, perché ormai eravamo al 49° livello di impurità e se toccavamo al 50° non si usciva. Quindi direi che è un'altra cosa, non so come tradurlo, diciamo così, una svogliatezza, però con ancora un barlume di fede, che è quella fede che poi a un certo punto permette la reazione, o comunque dice adesso Hashem ci tirerà fuori, ecco, così. Così. L'apatia è proprio una cosa molto molto brutta, non si augura a nessuno.
Amen.
Forse si potrebbe dire un atteggiamento inerte, Cioè che io non faccio nulla per dare appigli all'avversario, cioè resto fermo, poi dopo il momento della ricostruzione è il momento più difficile perché il momento inerte è quello della fase acuta, no? Quando c'è lo stress, quando c'è... E dopo che, quando devo fare la riparazione o creare qualcosa sulla difficoltà, ma questo è un altro discorso. Però ecco, sono d'accordo anch'io che apatico ha un'altra sfumatura, è molto vicino alla chiusura. Forse di inerte è quello che non dà spazio all'altro di
Grazie, diceva che l'ha tirato
sopperire il
fuori,
male. Sì,
così
sì.
l'abbiamo capito.
Sono
Perfetto.
sottigliezze, giusto? Sangue freddo? Anche sangue freddo?
Sì, sicuramente anche sangue freddo è giusto.
Sì, lasci scorrere su di te, non
Sì.
ti tocca, scioglie, via, passa via.
Va bene, Qualcuno che vuole aggiungere qualcosa?
Volevo dire un'altra cosa anch'io ora, stasera, perché era il motto che mio marito usava, buon'anima, quando c'erano i problemi. Allora lui aveva fede, perché lui diceva che cos'altro può succedere di peggio? Sarà che sarà, però... Affrontiamolo, non è apatia, era una specie di indignazione per reagire. Ecco, la reazione era più che apatia, ecco. Lui prendeva
Potevate dirlo
modo
mezz'ora fa. Mi so...
di dire, sì.
L'importante è che abbiamo chiarito prima di aver spento.
Grazie.
Benissimo, grazie a tutti voi. Qualcun altro vuole dire qualcosa? Ogni buon, bene, un'ottima settimana.
Grazie.
Grazie,
A
ciao
dopo,
a
a
tutti.
a me, a me.
grazie.